Vi invito a prendere la parola di Dio nel libro della Genesi, capitolo 19. Genesi, capitolo 19. Genesi, capitolo 19. Leggeremo dal verso 12. Quegli uomini dissero a Lot: chi hai ancora qui? Fa uscire da questo luogo generi, figli, figlie e chiunque dei tuoi in questa città, perché noi distruggeremo questo luogo. Infatti il grido contro i suoi abitanti è grande davanti al Signore, e il Signore ci ha mandato a distruggerlo. Allora Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figlie e disse: alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città. Ma ai suoi generi parve che volesse scherzare. Quando l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lot dicendo: alzati, prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui, perché tu non perisca nel castigo di questa città. Ma egli indugiava. E quegli uomini presero per la mano lui, sua moglie e le sue due figlie, perché il Signore lo voleva risparmiare. Lo portarono via e lo misero fuori dalla città. Dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini disse: metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura. Cerca scampo sul monte, altrimenti perirai. Lot rispose loro: no, mio signore. Ecco, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai mostrato la grandezza della tua bontà verso di me, conservandomi in vita, ma io non posso salvarmi sui monti prima che il disastro mi travolga e io muoia. Ecco, c'è questa città vicino per rifugiarmi, è piccola, e lascia che io fugga lì. E non è forse piccola? E così io vivrò. E quello rispose: ecco, anche questa grazia ti concedo, di non distruggere la città della quale hai parlato. Affrettati, rifugiati là, perché io non posso fare nulla finché tu non vi sia giunto. Perciò quella città fu chiamata Saur, che significa piccola. Il sole spuntava sulla terra quando Lot arrivò a Saur. Allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte del Signore. Egli distrusse quella città, tutta la pianura, tutti gli abitanti della città e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e divenne una statua di sale. Amen. Fin qui la parola di Dio. È un episodio che è abbastanza noto, ci parla di questa vicenda. Il fatto è che Dio, in un certo qual modo, decise di distruggere queste città, Sodoma e Gomorra, perché gli abitanti di questa città erano degli scellerati. Infatti, per la loro condotta iniqua, in qualche modo non potevano più sussistere. E allora Dio decise di distruggere queste città, ma in questa città, in Sodoma in particolare, abitava Lot con la sua famiglia. E Lot viene considerato nella parola di Dio come il giusto Lot. Quindi questo ci fa presupporre che aveva conservato in sé quella che era stata la testimonianza anche di Abramo. Aveva vissuto con Abramo, era uscito da Ur dei Caldei e poi aveva fatto una scelta, quella di stabilirsi a Sodoma, e poi lì conosciamo tutta la storia. Ma in questa circostanza troviamo anche l'aiuto divino nei confronti di Lot, in seguito anche a quella che è stata, diciamo, la preghiera di intercessione da parte di Abramo. E notiamo in questo episodio particolare diverse categorie di persone. La prima categoria di persone che possiamo introdurre in questa vicenda è appunto quella degli increduli. Al verso 12, dal verso 12 al verso 14, riprendendo la nostra lettura, vediamo che quegli uomini dissero a Lot: chi hai ancora qui? fa uscire da questo luogo generi, figli, figlie e chiunque dei tuoi in questa città, poiché noi distruggeremo questo luogo. Infatti il grido contro i suoi abitanti è grande davanti al Signore, il Signore ci ha mandati a distruggerlo. Allora Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue due figlie e disse: alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città. Ma ai suoi generi parve che volesse scherzare. Ai suoi generi parve che volesse scherzare. Appunto, i generi di Lot possono rappresentare la categoria degli increduli, coloro che magari vivono anche a stretto contatto con dei credenti, che possono essere anche i nostri familiari, che conoscono in qualche modo quella che è stata la nostra esperienza, ma allo stesso modo non riescono a credere a quello che noi gli diciamo, non riescono a capire quello che noi vogliamo trasmettergli, perché essi vogliono rimanere fermi sulle loro posizioni. E quando noi gli parliamo del Signore, pensano che quello che noi gli diciamo possa essere una favola. E il nostro è un messaggio di grazia, di salvezza, ma anche un giudizio nei loro confronti. Perché Gesù stesso ha detto che chi crede non sarà giudicato, ma chi non crede, il giudizio rimane su di loro. E questo ci porta ad intercedere, a pregare perché il Signore possa intervenire nella vita dei nostri cari e di quanti noi possiamo in qualche modo intrattenere con, diciamo, una parola di grazia e di salvezza che proviene da parte del Signore. Dio quello che promette mantiene. La parola di Dio ci fa comprendere che tutte le cose che Dio ha stabilite poi si sono manifestate in maniera fedele, secondo la sua benedetta parola. La parola di Dio, infatti, è stabile: cielo e terra passeranno, ma le sue parole non passeranno. Pietro, nella sua seconda epistola, al capitolo 3, ci parla del fatto che la terra, nel periodo di Noè, è stata inondata completamente. C'è stato questo grande diluvio. E oggi la terra e il cielo sono riservati al fuoco. Quindi noi sappiamo che il giudizio di Dio è su questa terra e sui suoi abitanti. E noi abbiamo il sacrosanto dovere di trasmettere agli altri questa verità. Non soltanto che c'è salvezza nel nome del Signore, ma che c'è un giudizio che è sopra le loro teste. Perché tante volte noi cerchiamo di indorare la pillola nei confronti dei nostri cari, dei nostri parenti, ma è una realtà vera, fratelli cari. Purtroppo il giudizio di Dio rimane su questo mondo e noi sappiamo che i tempi si stanno accorciando, perciò dobbiamo avere questo desiderio, questa applicazione di parlare del Signore. A volte non lo facciamo perché abbiamo paura di scadere in quella che può essere la polemica, perché alla fine rifiutano quello che noi gli diciamo, ma noi continuiamo a pregare per i nostri cari perché il Signore possa aprirgli il cuore prima che sia troppo tardi. Allo stesso modo, noi sappiamo che quello che Dio aveva prospettato a Lot, ossia il monte, sarebbe stato il luogo della salvezza. E così sia anche per coloro che in qualche modo hanno accettato Gesù come personale salvatore. Anche essi, come noi, siamo arrivati al monte che può essere rappresentato dal Golgota, dove il giudizio di Dio è stato stabilito sull'unico giusto, su Gesù, e la salvezza per molti è stata in qualche modo acquistata da quel sangue prezioso che lui ha versato sulla croce per ciascuno di noi. Noi abbiamo questa certezza e abbiamo questa riconoscenza, perché chi siamo noi per poter meritare tutto ciò? Abbiamo soltanto creduto nel nome del Signore, abbiamo creduto alla sua parola e questo ci ha dato grazia di comprendere ancora di più quella che è la verità dell'Evangelo, da poterla poi trasmettere agli altri. Dio stesso dice nel libro di Isaia: la mia parola uscita dalla mia bocca non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Tutto quello che il Signore ci ha voluto trasmettere e che sarebbe accaduto, chiaramente è accaduto, e noi sappiamo e aspettiamo nuovi cieli e nuova terra dove abiti la giustizia. Ora, troviamo questa categoria di persone che ha rifiutato la parola di Dio, che ha rifiutato il messaggio di salvezza. Poi c'è un'altra categoria di persone che può essere rappresentata dalla moglie di Lot, i mondani, coloro che sono sulla via della salvezza, ma allo stesso modo hanno un cuore rivolto verso questo mondo, verso le cose di questo mondo. Vediamo al verso 17, al verso 26 di quanto abbiamo letto. Al verso 17 troviamo scritto: dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini disse: metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura, cerca scampo sul monte, altrimenti perirai. Non guardare indietro, non guardare indietro. E invece cosa fece la moglie di Lot? Fece esattamente il contrario, guardò indietro e rimase come una statua di sale, si fermò in quella posizione, aveva i piedi rivolti verso la salvezza, ma il cuore guardava verso Sodoma, che sarebbe stata poi distrutta dal fuoco. Ripeto, cielo e terra passeranno, tutto quello che noi abbiamo lasciato alle nostre spalle passerà, e mi auguro che lo abbiamo lasciato alle nostre spalle e che non ci torniamo sopra e non facciamo come la moglie di Lot, perché questo potrebbe immobilizzare il nostro cammino di fede nelle vie del Signore. E appunto la moglie di Lot rimase ferma come una statua di sale. E noi vogliamo progredire nelle vie del Signore, non vogliamo fermarci. È scritto nella parola di Dio che, prima Giovanni 2,15, non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo, perché se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma la parola di Dio rimane in eterno. La parola di Dio rimane in eterno. Quindi, se noi amiamo il mondo, l'amore del Padre non è in noi, pensate. Perché l'amore del Padre si manifesta quando noi abbiamo la capacità di esercitare il nostro libero arbitrio e di desiderare di amare veramente il Padre, ricambiare quell'amore. E quindi quando quell'amore ci viene trasmesso e vive in noi, ci dovrebbe portare ad allontanarci dalle cose del mondo. Ma se noi torniamo indietro e riguardiamo alle cose del mondo, ci allontaniamo dall'amore del Padre. Non perché l'amore del Padre si allontana da noi, ma siamo noi che ci allontaniamo dall'amore del Padre. E quindi scegliamo di cercare le cose del mondo piuttosto che le cose che stanno in alto, dove Cristo è seduto alla destra del Padre. Quindi il nostro atteggiamento nei confronti del Signore può cambiare se noi ritorniamo a riguardare le cose di questo mondo. E le cose, il pacchetto di questo mondo comprende le nostre sollecitudini, le nostre ansietà rivolte a questo mondo, a tutto quello che concerne questo mondo. Non significa che noi non dobbiamo pensare alle cose del mondo, alle nostre responsabilità, a tutto ciò che concerne la nostra vita, ma non dobbiamo metterci il cuore, non dobbiamo così allontanarci dalla nostra comunione con Dio, perché siamo talmente presi da tutte queste cose che poi non abbiamo la possibilità di cercare Dio con tutto il nostro cuore. E Dio non vuole una parte del nostro cuore, il Signore desidera che noi lo amiamo con tutto il nostro cuore. Quindi il nostro cuore non può essere diviso tra Dio e il mondo. O amiamo Dio o amiamo il mondo. Non c'è niente di più certo, perché la moglie di Lot rappresenta appunto questa certezza. La moglie di Lot rimase ferma come una statua di sale. Eppure era sulla via della salvezza. Perché il mondo ci, in un certo qual modo, il mondo ci assorbe. Ci assorbe, le cose di questo mondo assorbono la nostra vita, i nostri pensieri, il nostro cuore. E allo stesso modo, il mondo ci limita nel nostro servizio cristiano. Ora, Luca 9,62, Gesù parla e dice: nessuno che ha posto mano all'aratro e poi riguarda indietro è adatto al regno di Dio. Ora, noi troviamo quelle persone che sono occupate per il mondo, che non sono mai disponibili per fare le cose che riguardano l'opera del Signore. Sono troppo indaffarate, sono troppo impegnate, ci hanno tante cose da fare e quindi delegano agli altri. L'opera di Dio può andare avanti perché ci sono altri che invece si dispongono, ma loro mai, quando c'è da fare un passo in avanti, lo fanno indietro. Perché? Non perché non si sentono cristiani, non si sentono coinvolti nella Chiesa, ma perché sono assorbiti e sono impediti dai loro impegni mondani, dalle cose che riguardano questo mondo. Fratelli e sorelle, dobbiamo fare una scelta. Vogliamo amare il Signore o vogliamo amare il mondo? Allo stesso modo, c'è un'altra categoria di persone, gli accomodanti. E questo può essere in qualche modo rappresentato dallo stesso Lot, colui che a un certo punto, benché gli si era prospettata la via della salvezza e doveva raggiungere il monte, a un certo punto vide una piccola città che era più a più portata di mano, diciamo, che era più vicina. Ed egli disse: ma perché devo raggiungere il monte? Durante il tragitto io potrei anche perire. Quindi mi si dia la possibilità di abitare in questa piccola città, a Soer, che significa piccola. A volte le nostre scelte sono limitanti, perché Dio ci prospetta il meglio e noi ci accontentiamo di quello che è poco, di quello che è piccolo. Ma Dio vuole darci ben al di là di quello che noi possiamo immaginare o pensare. E quindi la nostra vita, che Dio ci vorrebbe prospettare, non può essere secondo la sua volontà. Non dovremmo cercare la volontà di Dio, non la nostra volontà. In questo caso vediamo come Lot decise per sé. Dio gli aveva prospettato il meglio, ma lui decise per sé. Come aveva già fatto un'altra volta, che era andata a Sodoma, aveva scelto di stare a Sodoma e poi si era trovata in quella condizione. E anche in questa circostanza Lot decise e non si fidò di quello che Dio gli aveva prospettato. Gli angeli volevano portarlo fino al monte, ma lui disse: no, io perirò, io non ci arrivo al monte. Si fece una domanda e si diede delle risposte: ma io ci arriverò mai al monte? No. Allora, cari angeli, datemi la possibilità di abitare in questa piccola città. Saur che rappresenta le nostre povere prospettive rispetto a quella che è la volontà di Dio per la nostra vita. Tu che cosa desideri da parte del Signore? Desideri essere benedetto? Desideri vedere la sua gloria? Desideri che il Signore manifesti ancora una volta la sua abbondanza nella tua vita? E allora perché ti vuoi fermare a Saur? Perché ti accontenti di quello che è poco, quando Dio ti prospetta molto di più? Perché è più facile dal tuo punto di vista, perché per Lot era una cosa più facile, più breve. Saur era una cittadina che era a sua portata di mano, e quindi si denota innanzitutto la mancanza di fiducia nei confronti di Dio. Gli dissero: cerca scampo sul monte, verso 17. E il verso 18: io non posso salvarmi sui monti prima che il disastro mi travolga. Ma come? Il Signore ha mandato degli angeli per prenderti per mano, ti hanno portato fino a quel luogo, e tu adesso dici che io non posso salvarmi sul monte prima che il disastro mi travolga? Gli accomodamenti hanno piccole aspettative e trovano rifugio nelle cose che sono a noi più vicine. Quando noi ci accomodiamo in questa vita, chiediamo al Signore che ci dia la salute, che ci dia la forza, che ci dia tutto quello che c'è necessario per questo mondo, perché sono le cose che ci sono più vicine. Ma noi dovremmo vedere al di là delle cose temporali, non dovremmo guardare alle cose che sono eterne. al monte dovremmo andare, e quindi la nostra prospettiva di vita dovrebbe essere diversa. Non dovremmo accontentarci. Tante volte ci domandiamo perché, fratelli e sorelle, il Signore non manifesta la sua gloria, la sua abbondanza. Perché siamo noi che abbiamo delle aspettative piccole, e perché siamo noi che non siamo anche disposti a pagarne il prezzo perché Dio possa manifestare la sua gloria nella nostra vita. Ci accontentiamo. E allora chiediamo al Signore ogni volta di benedirci, ma Lui ci chiede di muoverci, di uscire da una determinata situazione, da una determinata circostanza che ci limita, ma noi continuiamo ad occupare quel posto perché c'è più comodo. Gli accomodamenti del mondo, gli accomodamenti hanno piccole aspettative. E ancora, ecco, c'è questa città vicino, vicino, per rifugiarmi, al verso 20, e lascia che io fugga lì, e non è forse piccola, e così vivrò. Piccole cose per poter vivere. Il Signore ci aiuti anche in questo. Le cose che sono a portata di mano, di facile conquista, perché plausibili, eh? Tutto quello che è plausibile per noi è vicino. E quindi non chiediamo a Dio oltre, non abbiamo una fede che va oltre ciò che è plausibile. Noi ci aspettiamo solo le cose che sono plausibili, e Dio non può manifestare la sua gloria in mezzo a noi. Ora, non è contemplato in questo passo, non è contemplata in questo passo la quarta categoria di persone, cioè coloro che vanno al monte, che arrivano al monte, che scelgono di fare la volontà di Dio fino alla fine, e sono i determinati, sono coloro che con determinazione e costanza proseguono verso gli obiettivi che Dio gli ha posto dinanzi. E noi vediamo nella parola di Dio tante situazioni in cui uomini che sono stati chiamati dal Signore stesso, dove questi stessi hanno potuto sperimentare la gloria di Dio nella loro vita, perché con determinazione hanno seguito la volontà di Dio. Oggi, fratelli e sorelle, il Signore è alla ricerca di questi uomini e di queste donne che accettano pienamente quella che è la volontà di Dio per la loro vita e la perseguono con determinazione. E anche se tu non sai dove Dio ti vuole portare, perché non puoi conoscere tutto di Dio, ma Dio ti ha posto un obiettivo davanti, continua a cercarlo, continua a perseguirlo, vai avanti senza porti troppe domande. Tante volte noi ci poniamo delle domande, chissà questo e chissà quest'altro. Fai un passo alla volta, segui con determinazione quella che è la volontà di Dio, perché il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo fino a che non sia giorno perfetto. Quando incominciò a sorgere il sole, Dio in qualche modo manifestò il suo giudizio nella città di Sodoma e nella città di Gomorra. E in quella circostanza è lì che si fermò Lot, perché disse: quando incominciò a sorgere il sole, questa è la città più vicino, Saur, la piccola, con le mie piccole prospettive, con le mie piccole aspettative. Signore, fammi arrivare fino a qua. Quando incominciò a sorgere il sole. Ma ripeto, il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo fino a che sia giorno perfetto. Non accontentiamoci di vedere la luce che spunta. Noi vogliamo andare oltre, noi vogliamo arrivare fino a quella che è la piena e completa volontà di Dio per la nostra vita. E sappi che se tu vuoi camminare nelle vie del Signore, sappi che dovrai impegnarti. Dovrai impegnarti, perché ci sarà la salita, perché per arrivare al monte bisogna salire, perché dovrai dedicare tempo e fatica. Ma ne vale la pena, fratelli e sorelle, perché così vedremo la gloria di Dio. Lot aveva paura di non farcela, perché si fondava solamente su se stesso. Ma se Dio ci fa delle promesse, egli è colui che ci porterà avanti. perché colui che ha iniziato un'opera buona in noi la porterà a compimento. Tu fai quanto ti sarà possibile, il resto lo farà Dio. Cioè noi tante volte pensiamo, ma ce la farò? Ma arriverò? Tu fai quanto ti sarà possibile, il resto lo farà Dio. L'importante è che tu obbedisci a quello che è il suo mandato. Pensate ai discepoli, alla pesca miracolosa, quando Gesù li incontrò e gli disse gettate le reti dall'altra parte, e gli risposero, ma noi abbiamo faticato tutta la notte, ma comunque la tua parola noi getteremo le reti. In quella circostanza fecero la loro parte e il resto lo fece Gesù, che fece il grande miracolo, raccolsero una gran quantità di pesci. Vi ricordate ancora alla moltiplicazione dei pani e dei pesci? Anche lì il Signore gli disse, date voi da mangiare, essi fecero la loro parte e si moltiplicarono i pani e i pesci. E così alle nozze di Cana, essi fecero la loro parte, portarono, diciamo, i recipienti, e questi recipienti li riempirono d'acqua e divennero poi vino. C'è la parte dell'uomo e la parte di Dio. Noi non possiamo fare la parte di Dio, ma possiamo fare la nostra parte, perché Dio possa manifestarsi e quindi avere la facoltà, la capacità di disporci per quello che Dio ci dirà di fare. Ne vale veramente la pena. Sul monte vedrai la gloria di Dio. E oggi vogliamo vedere la gloria di Dio. Anche se ci sentiamo piccoli, indegni, vogliamo obbedire a quello che il Signore ci dice. Pensiamo a Gedeone. Era piccolo, si sentiva indegno, si faceva tante domande, ma il Signore gli disse, vai con questa tua forza. E cosa vide in quella circostanza Gedeone? Riuscì a sconfiggere i Madianiti con poche forze, con quella sua forza. Perché? Perché si manifestò in quella circostanza la gloria di Dio. Possiamo essere piccoli, possiamo essere deboli, ma Dio è colui che si manifesta attraverso i piccoli e i deboli, ma si manifesta soprattutto attraverso coloro che si dispongono a fare la volontà di Dio fino alla fine. E oggi vogliamo dire, Signore, dacci grazia. Noi non vogliamo fermarci a Sodoma e Gomorra, giammai. Non vogliamo fare come gli increduli. Allo stesso modo non vogliamo fermarci a metà strada perché il nostro cuore si è rivolto alle cose del mondo. E poi ancora non vogliamo accontentarci della piccola Soar, della piccola città Soar, dove possiamo in qualche modo accomodarci e dire in fondo sono salvo, grazie a Dio, quella è la cosa più importante. Ma noi vogliamo proseguire il nostro cammino fino al monte, dove Dio potrà manifestare la sua gloria nella nostra vita. Signore ci benedica. Amen.